cura della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Oggi lasceremo la Svizzera italiana per immergerci nella foresta di Paneveggio, conosciuta anche come la foresta dei violini per l'uso del suo legno per la costruzione delle casse armoniche. Andremo dunque nella regione del Trentino Alto Adige, un modo per entrare in un ambiente dal sapore nordico, delimitato da selvagge montagne formate da rocce vulcaniche, a sud la catena del Lago Rai, a nord il massiccio Lusia Bocche, un reportage radiofonico realizzato prima della pandemia che vi proponiamo oggi, domenica 21 marzo, primo giorno di primavera, ma anche giornata internazionale delle foreste. I polmoni del mondo che puliscono l'aria, riducono il riscaldamento del pianeta, accolgono l'80% della biodiversità terrestre, ma che stanno rapidamente scomparendo. E dopo aver viaggiato torneremo a casa per incontrare gli esperti di questo programma che rispondono risponderanno alle vostre domande sul giardinaggio, sulla frutticoltura e sull'orticoltura. In studio ci saranno con me Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Sono Lara Montagna, benvenuti all'Ora della Terra, si parte con i Vadvuk.
Yeah.
Una data per celebrare ogni anno nel mondo tutte le foreste del pianeta e gli alberi che le compongono. Oggi, 21 marzo 2021, è il primo giorno di primavera, ma è anche un giorno in cui ricordare con eventi, campagne e iniziative l'inestimabile valore del patrimonio arboreo per la vita sulla Terra, al fine di renderci tutti consapevoli del pericolo della deforestazione globale. Oggi è la Giornata Mondiale delle Foreste, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 marzo 2012 e celebrata a partire dal 2013. E così ecco che torneremo in un parco riconosciuto mondialmente per le sue caratteristiche e la sua unicità, il Parco di Paneveggio e la sua Foresta dei Violini in Trentino. Questo reportage è inedito, lo abbiamo realizzato prima della pandemia e prima ancora che l'uragano Vaia si abbattesse sul nord-est italiano, provocando la distruzione di decine di migliaia di ettari di foreste alpine di conifere. Si racconta, pensate, che nel parco del Paneveggio fosse Stradivari in persona, a cavallo tra il 1600 e il 1700, ad aggirarsi alla ricerca degli alberi più idonei alla costruzione dei suoi violini. Abeti rossi plurisecolari, il cui legno, grazie alla sua particolare capacità di risonanza, forniva la materia prima ideale per la costruzione delle casse armoniche. Oggi ad accompagnarci tra gli abeti rossi del parco ci sarà l'ex ispettore forestale Giuliano Zugliani del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, ex comandante della stazione forestale di Paneveggio che sovraintende la foresta di Paneveggio e la foresta di Cadino nella bassa Val di Fiemme. Tra abeti rossi e futuri violini scopriamo una vera foresta sostenibile.
Rete 1. L'ora della terra.
Il legno della foresta di Paneveggio è conosciuto, io direi, non solo a livello europeo, a livello mondiale. Il legno è soprattutto il legno per la liuteria. Noi abbiamo contatti, commercializziamo legno per la liuteria un po' in tutto il mondo. È una caratteristica forte di questa foresta. Infatti qualsiasi liutaio conosce la foresta di Paneveggio perché sa che il miglior legno è come dire champagne e parlare della zona della Champagne in Francia.
Ma perché? Che cosa hanno questi alberi? Cos'ha questa zona che rende questo legname così pregiato?
Ma riassumendo si possono dire i fattori sono tre. Beh, c'è il fattore clima. Questa è una foresta di tipo alpino con un clima nettamente continentale, periodi vegetativi molto brevi e queste sono caratteristiche che fanno sì che le piante crescano poco, lentamente, gli anelli sono molto contenuti. Un altro fattore è il fattore genetico, questa è una foresta coltivata da secoli e secoli, per cui c'è stato un affinamento genetico, la qualità migliore delle piante. E inoltre il terzo può essere un fattore legato alla conoscenza, al saper riconoscere il buon legno. Da generazione a generazione i forestali sanno riconoscere questo legno per la liuteria e trasmetterlo ai forestali giovani, così da aver quasi un segreto che viene tramandato e fa sì che i liutai trovano sempre il legno migliore.
Quindi il comandante Zugliani ha già tramandato questa conoscenza?
E in parte sì, anche se sono quei segreti che si stenta a rivelare. Sì, dopo è un tecnico, un buon forestale, un buon tecnico li sa riconoscere, dopo un po' si fa l'esperienza, come me la sono fatta anch'io. Anch'io ho rubato delle conoscenze a chi c'era prima di me e ne ho fatto buona sorte e ho cercato di migliorare, affinare ancora di più la conoscenza. Qualcosa sicuramente ho trasmesso e i forestali giovani sono svegli per capirle le cose.
È interessante sapere che questa foresta è una foresta studiata. In ogni suo dettaglio, le piante non sono nate e cresciute a caso, sono state posizionate.
La foresta di Paneveggio è una foresta storica, già nel 1800-1700 ci sono dei manoscritti in cui si parlava della gestione della foresta di Paneveggio. La foresta di Paneveggio è stata proprietà prima dei conti del Tirolo, poi della casa dell'impero austro-ungarico, la casa d'Austria. È sempre stata una foresta a cui si sono sempre rivolte delle attenzioni sia dal punto di vista tecnico-scientifico. Qui sono stati fatti i primi inventari forestali, ancora 1870, i primi inventari forestali. Si è sempre studiata e approfondito degli argomenti sul legno, sulla dinamica delle creste del bosco, sull'ecologia della foresta, sono state sulla rinnovazione naturale, per cui una foresta molto studiata e a buon ragione, visto che ha una bella posizione ai piedi delle Pale di San Martino, le Dolomiti, per cui tutte le amministrazioni che ne sono state proprietarie hanno cercato di tenerla come un valore d'eccellenza, come qualcosa d'eccellenza. Meno dell'1% di quanto noi tagliamo lo classifichiamo legno di risonanza. Che cos'è il legno di abete rosso di risonanza? La definizione più facile dal punto di vista così concettuale è un legno atto alla costruzione di strumenti musicali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ha delle caratteristiche tecnologiche atte alla costruzione di strumenti musicali. Non è un abete rosso, una specie di abete rosso, il legno proviene dai normali abeti rossi che troviamo in foresta. È che questi abeti rossi, una volta che vengono tagliati, li esaminiamo e vediamo che il legno ha delle caratteristiche tecnologiche che vanno bene per la costruzione di strumenti musicali. In un violino, che è il classico strumento ad arco, soltanto 50-60 grammi di legno di abete rosso va dentro. C'è l'acero, c'è l'ebano, ma sono legni che hanno compiti strutturali più che dal punto di vista acustico. La tavola armonica invece del violino è il cuore dello strumento ed è fatta di abete rosso. Quali sono le caratteristiche? Caratteristiche sono caratteristiche tecnologiche. Il legno deve essere principalmente senza difetti, per cui assenza di nodi, assenza di tasche di resina. All'interno del legno tante volte si formano delle spaccature. Assenza di legno di trazione e di compressione, che sono legni con densità diverse. Gli accrescimenti della pianta devono essere molto stretti e regolari, per cui millimetrici e regolari. E questo lo possiamo avere dove abbiamo un clima abbastanza costante. Una zona riparata, che non ci siano venti dominanti, per cui la regolarità della crescita delle piante, la fertilità, che sia una fertilità non eccessiva e continua. Inoltre, caratteristica misurabile, è un legno molto leggero, con una bassa densità, per cui peso molto basso e un alto modulo elastico. Il legno viene scelto una volta che le piante sono abbattute. La scelta delle piante da abbattere non viene fatta con criteri legati alla legno risonanza, ma con criteri legati alla silvicoltura, per cui criteri legati un po' a come le piante vivono, si sviluppano in base al tipo di ecosistema. Una volta che le piante vengono destinate al taglio, vengono tagliate in bosco dai boscaioli e là cominciamo a vedere alcune caratteristiche tecnologiche. Sulle sezioni trasversali cosa cominciamo a vedere? Possiamo vedere gli anelli, gli accrescimenti degli anelli. Vediamo se il legno c'è legno di trazione, di compressione. Inoltre sul tronco possiamo vedere la fibratura del legno, se è dritta. Quasi tutte le piante, soprattutto in montagna, hanno una fibratura elicoidale, leggermente elicoidale, non dritta. Questo perché? Per rafforzare la struttura della pianta. Ecco, una volta che questi tronchi, vediamo che anche queste caratteristiche vengono già segnati in bosco, contrassegnati in bosco. Una volta che vengono sboscati, portati a strada, ecco là, ulteriormente vengono riguardati, vengono fatti girare. Alle volte in bosco si vedono solo alcune parti del tronco e se hanno le caratteristiche vengono classificati legno di risonanza. A quel punto poi la strada del legno è duplice. Una parte dei tronchi li vendiamo grezzi come sono, li vendiamo a dei commercianti di legni pregiati che poi li trasformano. Una grande parte li trasformiamo noi in semi lavorati. Ecco, noi qua adesso ci troviamo nella xiloteca, in uno dei locali in cui c'è il legno a stagionare. Quello che vedete sono questi abbozzi di legno, non sono altro che dei semi lavorati. Questo è il legno pronto per il liutaio per poter costruire uno suo strumento. Questo è un pezzo di legno per costruire una tavola armonica di un violino. I liutai arrivano in questo locale e cominciano a guardarsi i legni, le caratteristiche del legno. Quali sono le caratteristiche? Gli accrescimenti degli anelli, vedete, questi sono millimetrici, stretti e millimetrici e regolari. Se guardate i tronchi normalmente normali, hanno accrescimenti molto più larghi, molto diversi. Assenza completa di nodi, vedete, legno perfetto, la fibratura dritta, perfettamente dritta. Inoltre un legno molto leggero e il modulo elastico. Se noi misuriamo la massa, la densità di questo legno, vedremo che è una densità molto bassa e questo è un pregio. E il modulo elastico anche possiamo misurare la velocità di trasmissione del suono longitudinale e trasversale e la ricaviamo un coefficiente mettendo in relazione la densità e la velocità del suono, abbiamo un coefficiente di bontà dal punto di vista acustico e questo è molto importante. Il legno come viene lavorato, viene contrassegnato con una puntina di colore diverso, e questo per saper l'anno in cui è stata tagliata la pianta. Il legno può rimanere qua in xiloteca anche 4-5 anni, alle volte meno, perché abbiamo degli overbooking di richieste più di quanto ne produciamo. V'ho detto, meno dell'1% di quello che riusciamo a tagliare lo classifichiamo legno in risonanza, per cui un prodotto d'eccellenza.
Rete 1, l'ora della terra.
Oggi siamo in Trentino, nella foresta dei Violini, il bosco da liuteria per eccellenza, insieme all'ex ispettore forestale Giuliano Zugliani del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, ex comandante della stazione forestale di Paneveggio, che sovrintende la foresta di Paneveggio e la foresta di Cadino nella bassa Val di Fiemme. Nella giornata internazionale delle foreste 2021 oggi scopriamo il legno di abete rosso di risonanza, il legno atto alla costruzione di strumenti musicali, il legno che già Stradivari sceglieva per i suoi violini.
Rete 1, l'ora della terra.
Questa è la tavola armonica del violino. Il liutai non fa altro che tagliare questo pezzo di legno a metà. Le due metà vengono giuntate, viene contrassegnata la tavola armonica, la forma della tavola armonica, e poi là inizia la lavorazione, vengono giuntate, e questo per avere la tavola armonica con un legno uniforme. Di uno strumento ad arco soltanto la parte sotto le corde, quella tavola là, è quella che viene utilizzato il legno di abete. Tutto il resto sono acero, ebano o altri legni che hanno però funzioni o strutturali, funzioni di abbellimento del legno, per cui in un violino sono 60 grammi, 50-60 grammi di legno, e quella è l'anima dello strumento. Più leggero è, più vibra, più ricco di armoniche è il legno, migliore sarà lo strumento. Questo locale, vedete, è un locale apposito, il legno viene posto su questi scaffali e non c'è mai la luce diretta del sole che andrebbe a colorare il legno. Se vedete un legno posto al sole, prende una colorazione giallastra. Inoltre qui la temperatura è molto stabile, perché il legno reagisce molto velocemente al cambio di temperatura, soprattutto si spacca. E qua arrivano poi gli liutai d'Italia, ma anche di tutto il mondo, a scegliersi i loro legni. Ogni strumento ha bisogno di dimensione e di qualità leggermente diverse. Un'altra cosa importante della nostra filosofia di vendita è che noi non potremmo spedire legno in tutto il mondo, abbiamo richieste di spedizione di legno, non facciamo nessun tipo di spedizione, vogliamo che chi vuole acquistare il nostro legno deve venire qua, scegliersi il legno, vede da dove vengono i boschi, da dove arriva, vede come viene lavorato, e questo per noi è un valore aggiunto. È una filosofia dal punto di vista commerciale non vincente, ma dal punto di vista dell'immagine molto forte. Un liutaio, quando va via con un pezzo di legno, porta via anche qualcos'altro che lo mette poi nello strumento. Un'altra caratteristica del nostro legno, soprattutto per gli strumenti piccoli, per cui quando parlo di strumenti piccoli sono violino e viola, è tutto legno spaccato. Tutto il legno viene spaccato manualmente. Questo per dare la garanzia che il legno era un legno con la fibra dritta. Se io uso la sega, lo stesso tronco, io posso segarlo, fare le porzioni di legno, la sega va dritta, per cui anche se la fibra è elicoidale va dritto. Se io lo spacco, la mia spaccatura segue la fibra e non posso barare. E questo dal punto di vista acustico è un pregio. Se io faccio in questo pezzo di legno in cui è stato spaccato, batto, per cui creo delle vibrazioni, queste escono, seguono la fibra e escono di qua. Forse saremo i pochi al mondo che fa questo tipo di lavorazione, possiamo permettercelo perché siamo proprietari delle piante, noi non paghiamo il legno. Chi acquista i tronchi, che magari hanno delle leggere vibrature elicoidali, non possono sprecarlo, per cui cercano di tagliarlo, ottimizzarlo al massimo. Inoltre facciamo altri due tipi di lavorazione del legno. Il legno cosiddetto lavato, sono dei tronchi che da dicembre a maggio vengono lasciati in un torrente, acqua corrente, per cui acqua fredda, ecco, i tronchi vengono legati in torrente durante l'inverno, durante i mesi invernali, l'acqua continua a batterci sopra contro i tronchi, sono immersi nell'acqua. Ecco là, abbiamo un duplice effetto. Dal punto di vista fisico, il legno è continuamente microvibrato dall'acqua che ci batte contro. E quando viene lavorato, questo legno ha già subito una quantità di vibrazioni. Quando uno strumento è nuovo, appena fatto in bianco, prima che cominci a emettere tutte le sue armoniche, tutte le sue qualità, deve essere vibrato parecchio, per cui all'inizio lo strumento è un po' legato, un po' duro. Là noi abbiamo anticipato, è come mettere un motore sul banco di motori, accenderlo, farlo andare 3 giorni prima di montarlo su una macchina. E l'effetto invece chimico è un effetto legato. Il legno, se noi immaginiamo la struttura, per semplificare la struttura del legno, come prendere un gran mazzo di cannucce messe assieme, tutti sti canali in cui corre la linfa, corre la resina, ecco, meno residui rimangono all'interno del legno tagliato, più il suono, le vibrazioni vengono trasmesse all'interno di questi canali. Lasciandolo in acqua, per osmosi, questo legno un po' alla volta viene lavato, più liberi sono questi canali e più leggero rimane il legno, che è un valore aggiunto. Poi c'è il legno lunare, sono delle piante che dal punto di vista teorico potenzialmente ci sembrano le più indicate. Le tagliamo in un determinato giorno e ora dell'anno. Alle volte su magari 10 piante ne imbrocchiamo una o due che hanno legno con le caratteristiche e vengono tagliate nel giorno e l'ora in cui la luna ha meno gravitazione sulla Terra. Normalmente solstizio d'inverno, periodo verso fine dicembre. Queste piante poi vengono lasciate in bosco durante tutto l'inverno con i rami attaccati senza sramarle, così quel po' di linfa che è rimasta, quel pochissima linfa che è rimasta, viene attirata dagli aghi verso i rami e il legno rimane ancora più leggero, più pulito. E poi la viene recuperata in primavera e vengono lavorate, se hanno le caratteristiche queste legne. E questi sono due tipi di lavorazione molto apprezzate, perché danno un valore aggiunto al legno. E bisogna avere passione e tempo per farle, però vedo che danno un bel risultato, soddisfazione. Ecco qua in questo locale vedete altri legni di dimensioni più grandi, più piccole, sono tantissimi altri strumenti, vedete ci sono viole, ci sono chitarre, poi ce n'è un'infinità di forme, di misure, ci sono violoncelli, contrabbassi, c'è un po' di tutto. In alto su quel scaffale là vedete quegli abbozzi di legno che vedete là, quello è legno di pino cembro, quello viene utilizzato per fare le maschere ladine. Le maschere che avrete visto ogni tanto, le usano soprattutto nei carnevali. Il legno di cirmolo è un legno molto profumato, ha un profumo di resina, un bel profumo dolce, che da studi fatti dicono che se respirato dà sollievo, tonifica, fa dormire bene. Ecco, avevamo provato anche tagliando questo legno, facendo dei truccio di legno molto fini, mettendoli poi in cuscini, facendo dei cuscini, usciva un po' il profumo del legno, era un prodotto. Però per noi era difficile poi commercializzarlo, per cui ci sono delle ditte specializzate che acquistano il legno di cirmolo e li fanno dei cuscini, fanno anche dei barattoli, fanno addirittura, ho visto ultimamente, fanno anche dei distillati di legno, tirano fuori dei profumi, il profumo che è oli essenziali, sì, che puoi utilizzare per
profumare la casa o anche per altre attività.
Ci sono violini o strumenti musicali importanti, riconosciuti a livello mondiale, che arrivano da qui, che provengono da qui?
Certamente, già i grandi maestri liutai, gli Stradivari, gli Amati, i Guarnieri, conoscevano questo legno e tanti dei loro strumenti si è visto con delle analisi dendrocronologiche che sono stati costruiti con legno proveniente da queste zone. Questa tradizione si è tramandata poi nella scuola cremonese e poi un po' alla volta si è espansa un po' in tutto il mondo. Anche adesso gli utai della scuola italiana di Cremona bene o male conoscono le qualità di questo legno. Poi che Stradivari o i grandi maestri liutai venissero qua a scegliersi il legno non ci sono documentazioni, ma sicuramente a quei tempi il legno veniva mandato verso la pianura tramite la fluidazione e quando arrivavano le grosse partite di legno dalla Val di Fiemme o da Paneveggio loro riconoscevano e ne apprezzavano le qualità, per cui probabilmente lo sceglievano già quando arrivava verso le secche di Mantova, Cremona, quella zona là.
Quindi diciamo uno strumento di quelli molto famosi ancora sul mercato oggi o comunque acquistati da collezionisti che sono ancora suonati dai grandi violinisti, l'avete riconosciuto? C'è qualche documentazione che prova il fatto che qualche violino importante arrivi proprio da qui?
Sì, sono stati fatti numerosi studi, sono stati fatti sulla provenienza del legno degli strumenti, poi è difficile dire questo legno viene da Paneveggio, ma sicuramente dal Val di Fiemme, anche perché sono state create delle serie dendrocronologiche che corrispondono al legno delle tavole armoniche di alcuni strumenti. Anzi, è stata anche l'Università di Losanna, un po' di anni fa, aveva fatto delle ricerche su degli strumenti, era stati qua a prendere dei campioni di legno per vedere se corrispondeva a del legno di alcuni strumenti che avevano analizzato in Svizzera.
Complimenti per il lavoro, grazie mille.
Grazie Lara, brava per la tua trasmissione.
Bravi voi per il vostro lavoro, grazie mille.
Guarda, io quando passo nel Ticino metto sempre su radio
Rete 1.
Sì, e ti ascolto sempre quando sei con quelli del formaggio.
Rete 1, l'ora della terra.
È arrivato il momento di aprire le linee telefoniche di Rete 1, 0848 03 0808, il numero da comporre per parlare con i tre esperti del programma. E allora io do subito il benvenuto ad Alfredo Baratella. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori. Daniele, buongiorno e buongiorno Tiziano.
E allora è tornato con noi, qui presente questa mattina, Tiziano Pedrinis per l'Orto. Buongiorno.
Sì, buongiorno Lara e un buongiorno a tutti. Mi fa piacere essere fra di voi questa mattina.
E ci fa piacere ritrovare anche Daniele Reinhardt per la frutticoltura. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e soprattutto buongiorno a Tiziano che in questo freddissimo giorno di primavera è sceso dalle Alpi ticinesi.
È tornato in studio. 0848 030808, chiamateci adesso, c'è Davide Van de Sfroos e poi saremo con voi pronti per rispondere alle vostre domande.
Banjo a Milan, con la cravatta e la giacchetta blu, cercano i sogni de seconda man, cercano le donne che han visto alla TV. E i cowboy banjo a Milan, con lo stipendio e le MS blu, han pochi soldi e i vengono de lontan, e una vita sola non gli basta più. E allora gio, 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 che se tiro un fadeco, e allora giù, 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 che se tiro un fadeco. Nella valle dei semafori, dove crescono i telefoni, ti confessi nei citofoni e anche Dio e il ciapalmetro. Sha dai allora giù. cowboy vance elegant, senza capote, con la radio che la va, fanno un casot de verità yang, e so in dugana e attegne le deca, e i cowboy vance elegant, impenzinati davanti a una roulette, tra un gioco e l'altro, i branken shai tusan, con la coscienza sarà da in gabinetto. E allora ciò, 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 che sentir un fare co. E allora ciò, 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 che sentir un fare co.
Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto, il numero di Rete 1, il numero che ha composto questa mattina è René. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, guardi, ho due domande. Una riguarda un limone nel mio giardino. È un limone bellissimo, rigoglioso, 2,5 metri circa di altezza, solo che il problema sono i frutti, bellissimi a vedere, no? Asciutti, completamente asciutti. Ecco, cosa si può fare?
Andiamo con calma, con ordine, René. Rispondiamo prima a questa domanda. Sì. Daniele Reinhardt.
Allora, molto probabilmente il fatto che l'interno dell'agrume è asciutto è dato da scompensi idrici. Deve fare più attenzione, visto che le piante sono in vaso, affinché quando hanno i limoni la pianta sia costantemente bagnata.
Non è in vaso, è in terra.
È in piena terra?
È in piena terra, sì.
Ma lì allora posso soltanto dedurre le scaldate del mese di luglio-agosto, e quando c'è molta traspirazione la pianta va a prendere i succhi anche dai frutti. Cerco in quel momento di tenerlo comunque molto ben bagnato, anche perché l'origine degli agrumi viene da paesi dove le pendici dell'Himalaya, dove piove abbastanza.
Ah, quindi devo bagnarlo di più. Va
deve
bene.
Tenerlo bagnato, sì.
Andiamo con la seconda domanda, René.
La seconda domanda riguarda un nocciolo giapponese. È molto bello anche questo, le foglie bellissime. Questa domanda gliel'avevano già fatta, mi pare, in autunno, solo che ci sono passato un po' sopra e le foglie si accortocciano a un certo momento. Ecco, aveva detto che si deve utilizzare un prodotto per evitare che si accortoccino.
Daniele?
Probabilmente un attacco di afidi, questo lo può vedere, adesso non può più perché le foglie non sono più sulla pianta. E l'unica cosa è tenerlo controllato visivamente, e sì, quando lei vede che c'è una popolazione relativamente forte di afidi può fare un trattamento con del piretto naturale.
Piretto naturale?
Sì, lo trova in piccole confezioni delle varie ditte, sì. Non c'è problema.
D'accordo, che si diluisce nell'acqua, né?
Certo, lo diluisce nell'acqua e cerca anche di irrorare la pianta dal basso verso l'alto, perché gli afidi sono nella parte
sotto
inferiore.
Sotto la foglia.
Sì.
Bene, la ringrazio
di
per
niente,
le tue domande e anche a voi buona domenica. Grazie mille.
A presto, grazie a lei, René. Vedo che c'è Luciano in linea, benvenuto.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, ci dica tutto.
Io ho una pianta di limone nana, piccola, di 50 cm di altezza, con i limoni sopra. E adesso ce l'ho sul balcone. E questo balcone è arieggiato. Però adesso, fino adesso andava bene. Mi ascolti?
Certo.
Ah, e allora è arieggiato, però adesso si è incominciata a morire la pianta. Le foglie si stanno incominciando a stringere, a seccare. Voglio sapere cosa è successo.
Daniele Reinhardt.
Me li campò, lei dove abita?
A Villa San Carlo.
Guarda che questo qui sarà quasi sicuramente un colpo di freddo. Mm. Anche se lei ce l'ha sul balcone e... hanno dato una settimana di allarme neve nell'alto piano ticinese, svizzero, scusi, e sarà molto freddo. Tenerlo fuori non gli ha giovato. quello lì è proprio un colpo di freddo, diventano molto chiare, un marroncino, avvizziscono e poi cadono. Lo metta in un locale neutro, non lo porti in casa a 20 gradi, lo mette, non so, sulle scale o in lavanderia o qualcosa di tempo, un locale neutro.
Così ho fatto.
Ecco, e niente, aspetti la primavera, quando le temperature sono migliori, lo porta fuori e poi si riprenderà. Se il gelo non ha fatto troppi danni, si riprende.
Va bene, grazie.
Prego,
Luciano, una buona domenica.
Lei, grazie.
Grazie mille, buongiorno. Giuseppe, benvenuto.
Buongiorno a tutti, in particolare il signor Pedrinis, perché io ho proprio bisogno di lui, che è lo specialista nell'orto.
Fa piacere.
Ho il problema che riguarda la semina dei piselli. Da 3-4 anni io ho un orto nel piano di magazzino e un altro in montagna a circa 1000 metri. E adesso questo fenomeno mi si ripete da 3-4 anni. Io semino, che so, 100 piselli, ne germinano massimo 10. I semi sono buoni perché li ho appena comperati, tutti gli anni li compro freschi. Ho provato a seminarli secchi, ho provato a metterli in ammollo, mocche. La crescita delle piante è pochissimo e non riesco a capire cosa diavolo succede.
Molto difficile dare una risposta a questo quesito, per il fatto che bisognerebbe vedere un po' se questi semi si trovano, che non germinano, oppure scompaiono. Questo è il primo problema. Può darsi che ci sia un qualche roditore che prende semplicemente i semi e quindi naturalmente quelli che sono stati portati via non possono germinare. L'altra possibilità sarebbe quella che i semi sono stati prodotti su una pianta che è stata attaccata da un coleottero, il tonchio, che rende i semi praticamente non più in grado di germinare.
Anche quelli che vendono in bustina nei negozi.
Può darsi che capiti, può darsi che ci sia il tonchio dentro. Può darsi, non posso sicuramente
come misura preventiva, se ci fossero questo.
Ma l'unica possibilità è quella di lasciarli una notte in acqua a una temperatura di circa 35-40 gradi, in modo che se c'è qualche parassita dentro venga distrutto. Comunque le consiglio sempre, prima di seminare, di metterle a mollo, questo è chiaro.
Sì, ho provato a fare anche quello. Ah, però 35-40 gradi, sì. Il seme non si danneggia.
No.
Li ho seminati 3 settimane fa, quindi non è che fossi molto in anticipo.
No, per il momento mi ha mosso sicuramente. E provi a seminarne 10 semi in un vaso e lo tenga in casa e poi vede se la semente è buona o se c'è un altro problema.
Sì, va bene, grazie mille.
Buongiorno Giuseppe.
Grazie.
Arrivederci. Antonina, benvenuta.
Buongiorno, sono da Brusio, Cantone Grigioni.
Buongiorno signora, prego.
Io avrei una pianta di cotogne pere che la corteccia si attacca, si stacca, la corteccia.
Chiediamo subito a Daniele il perché.
Non c'è problema, è una caratteristica del cotogno quella di proprio di scortecciarsi, specialmente quando è giovane.
Sì, perché ha più o meno 40 anni e ha sempre fatto tanti frutti, sempre bellissimi. E adesso sono 2 anni che vedo che la corteccia va a spasso.
Allora, se non c'è un problema, una ferita, un colpo di gelo, una fessura sotto, comunque non si preoccupi, perché il cotogno lo fa d'abitudine. È una sua caratteristica, come il platano e come altre piante.
Benissimo, la ringrazio.
Di niente,
buona
ci mancherebbe.
A presto.
Grazie, arrivederci.
A presto, Antonina. Giovanna, benvenuta.
Buongiorno, da Giubiasco, per una camelia che è molto vecchia e molto alta anche. E quest'anno fa i fiori piccoli un po' bruciati e anche le foglie sono un po', sembrano bruciate. Mi chiedo cosa possa essere.
Alfredo.
Sì, buongiorno. Ma quest'anno diverse camelie, soprattutto i fiori, sono rovinati proprio per queste ultime 2 settimane che ha fatto di vento e freddo. quando i boccioli si stavano aprendo. Sono già alcune domande che sto rispondendo su questo problema. Sul fatto delle foglie dipende, lì potrebbe essere un danno dello scorso anno. Se la camellia ha sofferto magari il secco, è possibile che le foglie abbiano avuto un danno. Dunque non andrei a ricercare qualcosa di adesso sulle foglie rovinate.
Va bene, grazie mille.
Grazie a lei Giovanna, buongiorno. Tra l'altro qualcuno chiedeva informazioni sul Parco delle Camelie a Locarno e Alfredo stavi proprio cercando gli orari di apertura, quindi il parco è aperto dalle 9 alle 16.30 oggi, quindi sono tanti i messaggi che arrivano anche attraverso il numero di WhatsApp, Alfredo.
Sì, parecchi messaggi proprio su piante agrumi, iniziano adesso a chiedersi se devono togliergli dalla protezione o meno. Come diceva bene Daniele, ha fatto queste due settimane di freddo, la settimana prossima pare che le temperature debbano risalire, dunque ci potremo magari assicurare di togliere di nuovo le protezioni agli agrumi, ma senz'altro è stata due settimane veramente che ha messo alla prova le piante mediterranee. Diverse domande sulle camellie, diverse domande anche sul piante d'appartamento e sulle rose. Abbiamo visto che ci sono le rose che hanno già germogliato, la maggioranza delle rose hanno più di 3 foglioline. È un po' il limite per fare di nuovo una potatura. In certe zone i nuovi germogli si saranno bruciati. Possiamo ancora tornare indietro su una gemma, è per questo proprio che la potatura invernale sarebbe da fare non subito bassa, ma mantenere le rose alte in modo tale che se fa una primavera fredda come ha fatto quest'anno possiamo comunque avere delle riserve di gemme in basso quando faremo poi la vera potatura bassa.
C'è un margine.
Sì, esatto. Dunque se adesso sono cresciute e le abbiamo lasciate alte potrebbe essere il momento, anche settimana scorsa lo era, di potarle. Dunque spostiamo il più tardi possibile la potatura delle rose in modo tale da poter avere le vere gemme che partono, perché la rosa appunto è una semi sempreverde, appena sente un po' di caldino lei parte.
C'è Vincenzo in linea, benvenuto.
Buongiorno Lara.
Buongiorno.
Una domanda per la magnolia stellata, che ho in giardino da più di 30 anni e ce n'è poco ai fiori, dopo neanche una settimana si deteriorano e diventano marroni. Manca forse qualche nutrimento per sostenerla? Se poi piove partono ancora prima.
Alfredo?
Questo è il problema della magnolia stellata, perché fiorisce molto, molto presto. Se poi arriva una settimana di vento come quest'anno i fiori si muovono, per cui si rovinano. E poi chiaramente il bianco è molto delicato. Se dovesse fare anche delle gocce di pioggia si macchia subito. È un po' questa bellezza effimera delle magnolie e delle fioriture di questa primavera.
Quindi normale.
Sì, sì, sì.
Vabbè, teniamo così allora. Tante grazie, buona domenica a tutti.
Arrivederci Vincenzo e una buona domenica a lei. Tiziano Pedrinis, siamo al 21 di marzo, vogliamo rapidamente dire allora che cosa possiamo già coltivare, cosa mettere quantomeno nel nostro orto?
Sì, sicuramente è il momento di preparare l'orto, prima di tutto con la vangatura, e poi le specie che si possono mettere a dimora in questo periodo sono quelle che sopportano anche temperature ancora vicino allo zero o anche leggermente sotto lo zero. In questo momento si possono molto bene seminare, per esempio i rapanelli, si possono piantare le diverse lattughe, si possono piantare anche i diversi cavoli, cavolfiori, broccoletti. Queste piante sopportano molto bene appunto queste temperature molto vicine allo zero. Che aspetterei ancora almeno una decina o una quindicina di giorni per i porri e per il sedano, per il fatto che queste due specie, più che essere sensibili direttamente al freddo per danno da gelo, sono sensibili a dei blocchi di vegetazione che potrebbero provocare una monta a fiore anticipata, quindi la pianta reagisce come se passasse un inverno e quindi emette direttamente lo stelo florale e quindi naturalmente la raccolta andrebbe compromessa. Si possono seminare anche in questo momento delle carote, per esempio, anche.
Dunque, qualcosa si può già fare, diciamo.
Sicuramente, quindi aspettare in ogni modo per tutte le piante mediterranee, quindi cetrioli, pomodori, peperoni, melanzane.
E allora è arrivata un'indicazione da Via Swiss. Attenzione sull'autostrada A16 Delémont-Bien tra Frinvilliers e Bien, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A16 Delémont-Bien tra Frinvilliers e Bien, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E noi continuiamo la nostra trasmissione della domenica mattina. Vedo che c'è Antonio in linea, benvenuto.
Sì, buongiorno, sono Antonio da Berna. Volevo domandare per una pianta di cotogne che il frutto mi fa sempre dei vermi.
Daniele Reinhardt.
Sì, buongiorno Antonio. Allora, è un attacco di Carpocapsa, e lo stesso insetto che fa le larve nelle noci e nelle mele. Lei dovrebbe fare un trattamento a fine maggio, visto sì. Berna, dovrebbe magari controllare i comunicati del servizio fitosanitario locale con Dipel o Delfin, e poi lo ripete due volte a distanza di 2 settimane.
Va bene.
Ecco.
Grazie.
Bacillus thuringiensis lo trova sia nei grandi magazzini che nei negozi specializzati.
Grazie.
Prego.
Ringrazio. Buona giornata.
Grazie a lei, Antonio. Una buona giornata. Dunque, grazie. Magari Alfredo Baratella, sono tante le domande anche per quanto concerne i giardini, anche in questo caso le persone hanno voglia di attivarsi, hanno voglia di vedere anche dei bei giardini, adesso di mettere in ordine. Naturalmente stiamo parlando di un ordine disordinato perché ci piace la biodiversità.
Esatto, infatti ogni domenica arrivano delle immagini di tappeti verdi che vengono visitati da tassi o da corvi che vanno a cercare le larve. Sappiamo che a partire da quest'anno, come il servizio fitosanitario ci ha ben detto in autunno, già all'inizio dell'inverno è arrivata la popiglia japonica, dunque è possibile che ci siano delle larve o di maggiolino o di popiglia japonica. Dunque il consiglio che possiamo dare, se abbiamo dei tappeti verdi che sono stati visitati e crivellati da corvi o da tassi, loro cercano chiaramente di mangiare le larve, dunque lasciamoli pure lavorare. Quello che possiamo fare in questo periodo è una risemina. Se utilizziamo delle sementi endofizzate renderemo meno appetibile il nostro tappeto verde, chiaramente se ci sono delle altre specie ben vengano, e pare che dei trattamenti con dei nematodi al momento della semina in primavera e in autunno possano diminuire anche le popolazioni di popiglia, ma anche di maggiolino e, se è il caso, di giugnolino. Dunque questo potrebbe essere il consiglio per i tappeti verdi, che sono quelli un po' più rognosi.
Ricordiamo anche che possiamo ancora dare una regolata alle varie siepi.
Sì, prima del germogliamento potrebbe essere il caso di fare queste potature. Chiaramente ci sono alcune piante sempreverdi che sono già partite, come per esempio la fotinia, mentre invece altre che sono ancora un po' indietro, come gli allori oppure come il lauro, e lì possiamo assolutamente intervenire, oppure anche con le conifere possiamo ancora fare una potatura.
L'ultima telefonata di oggi, Roberto, le chiedo di essere molto rapido, cortesemente.
Sì, buondì.
Buongiorno.
Mi do a go un nose, no? Un fernut in vasca, dove si piantava 1000 metri. E la prima domanda è se, perché se l'ha un problema da vecchia l'edam, sangue me grassa o il nose richiede mia grassa. E dopo se il bucce la spumia ha fatto gran, perché spumia come le sotto al terreno, fa niente. E l'altra, se i primi settimane go a bagnare da spesso.
Allora, visto che lei va a queste quote a piantare, aspetterei ancora un attimo. La buca d'accoglienza la deve sempre fare, lo dice la parola, accoglienza grande. Se lei riesce a recuperare del letto a menzona va bene, altrimenti può usare un pellettato, quello che si compra normalmente. E la cosa più importante è, oltre ovviamente che il bagnare, se non ci sono precipitazioni, è quella di fare una buona protezione contro la selvaggina.
Ecco, come qualità a 1000 metri può andare? Sì. Il Fernur.
Sì, sì, certo.
Allora è un vaso, posso aspettare?
Sì.
Sono qui a casa.
Certo, sì.
Meglio aspettare un po' per
senz'altro.
Via del tetto.
Sì.
Per via del...
No, okay, più che altro grazie. Che adesso grazie. Non piove.
Grazie a lei, Roberto.
Grazie, grazie.
Grazie, una buona domenica. Un aggiornamento da Via Swiss. Vi ricordiamo la massima attenzione sull'autostrada A16 de Le Mans-Bienne tra Frinvillier e Bienne, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A16 de Le Mans-Bienne tra Frinvillier e Bienne, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. E io chiudo la trasmissione ringraziando i tre esperti dell'Ora della Terra, grazie a Daniele Reinhardt, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, e grazie naturalmente a tutti voi che come sempre siete con noi. Un buon proseguimento di domenica, sempre con Rete 1.
L'Ora della Terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.